Nicola, ma funziona. Nicola Lorenzo, se parte con la commissione. Allora, buonasera a tutti. Oggi 3 novembre 2021 si è riunita la commissione urbanistica per i seguenti punti: illustrazione aspetti geologici e idraulici del piano strutturale, votazione del piano strutturale e poi abbiamo due varie che successivamente vi esporremo. Sono presenti il sottoscritto in qualità di presidente, il consigliere Gabriele Marchetti, il consigliere Giacomo Vannucci, il consigliere Nicola Conti, il consigliere Lorenzo Borzonasca. Sono presenti il sindaco, l'architetto Flosi, l'architetto Monatti, la geometra Laura Veneretti, l'assessore Marcucci come uditore e poi interverrà su un successivo punto, il geologo Francesco Ceccarelli e l'ingegnere idraulico Alessio Gabrielli e qua anche il nostro progettista del piano strutturale, architetto Breschi Riccardo. Do la parola all'ingegnere Gabrielli per l'esposizione per quanto riguarda gli aspetti idraulici del piano strutturale.
Buonasera a tutti, si sente? Ok. Buonasera a tutti, allora io farò una breve esposizione del lavoro svolto a supporto di questo piano strutturale, che poi andando di pari passo col piano operativo sostanzialmente rappresenta un lavoro unico di aggiornamento del quadro conoscitivo sul territorio comunale dal punto di vista della pericolosità idraulica e di tutti gli altri elementi, diciamo, e grandezze che le norme attuali chiedono di dover valutare e mappare sul territorio. È proprio da questo, poi farò vedere qualche elaborato rapidamente, però è proprio da questo che volevo partire, cioè quello di inquadrare esattamente quali sono gli obblighi normativi e i contenuti del lavoro da svolgere a supporto di queste nuove strumentazioni urbanistiche. Il DPGR 5R del 2020 chiede, come del resto facevano anche le norme e i regolamenti precedenti, di aggiornare laddove necessario le verifiche idrauliche, idrologico-idrauliche sui corsi d'acqua che interessano il territorio comunale ed in particolare quelli che interessano il territorio urbanizzato e le aree oggetto di previsione urbanistica. Questa operazione è stata svolta per il territorio di Pietrasanta su quasi la totalità del territorio, sono rimaste escluse alcune aree per motivi, diciamo, tecnici e di assenza di dati, ma rispetto alla precedente, all'attuale quadro conoscitivo, insomma, degli strumenti vigenti, la situazione dal punto di vista idraulico e quindi delle mappature è completamente mutata. Le norme precedenti chiedevano di mappare la pericolosità idraulica, quindi voi trovate nel piano strutturale vigente come tavole tematiche, soltanto tavole della pericolosità idraulica. Sono presenti anche alcune tavole dei battenti, perché il professionista che precedentemente se n'era occupato usava, diciamo, fornire già informazioni anche sui battenti. Per i battenti intendo dire, ecco, magari forse è meglio fare questa precisazione, i tiranti, ovvero i livelli di allagamento a campagna, cioè i livelli idrometrici che possiamo avere a campagna a seguito di esondazione di corsi d'acqua. In questo lavoro abbiamo aggiornato integralmente tutta la parte che riguarda l'Utoe 2, sostanzialmente quindi la parte dell'abitato di Pietrasanta fino a Marina, compresa quindi tutta la pianura e la fascia, compresa tutta la pianura che appunto sta tra la sponda sinistra del fiume Versilia e ed il torrente Baccatoio. Gli studi. E ora apro le tavole. No, scusate, ho sbagliato. Gli studi hanno previsto l'elaborazione di una serie di tavole tematiche che sono quelle che chiede la normativa. Carta della pericolosità da alluvioni, carta della magnitudo idraulica, che è una grandezza che è introdotta dalla legge 41 del 2018, che classifica in tre classi il territorio in funzione della combinazione dei battenti e delle velocità della corrente. Carte dei battenti, carte della velocità della corrente e un'ulteriore carta tematica, diciamo, di minor interesse che comunque mi chiede il regolamento 5R che citavo prima. La carta della velocità di alluvioni su scala 10.000, quindi che riguarda l'intero territorio comunale, è quella che sto aprendo adesso. Spera, sono elaborate abbastanza pesanti. Ma io l'ho lanciato con Firefox perché si vedeva impostato in automatico così, ma forse si fa prima aprirlo con il reader, eh? Provo a fare un'altra operazione, sì, allora. Dov'è il... lo chiudo. Esattamente, ci dovrebbe essere. Ok. Sì, forse è più facile. È più veloce. D'accordo. Allora, una mano, me la dai una mano? Un pan? Dov'è il pan? Dov'è? Non c'è un pan? Vabbè, si va così, poi si... Allora, frazione di Strettoia e capoluogo. Qui siamo... Questa è la nuova carta della pelosità idraulica, in cui vengono rappresentate la pelosità d'alluvioni frequenti, ovvero la pelosità P3 è quella... evidenziata con colore azzurro più scuro, e per pericolosità da alluvioni poco frequenti, che è quella in colore azzurro più chiaro. Queste due mappature corrispondono rispettivamente ad aree allagate per eventi di piena con tempo di ritorno trentennale, le prime, quelle frequenti, e duecentennale, quelle poco frequenti. Queste carte che sono aggiornate all'interno di questo ambito, cioè questo perimetro, diciamo, in colore viola che delimita appunto l'area in cui abbiamo nuove mappe di pericolosità, sono il frutto di alcune modellazioni idrauliche specifiche realizzate su tutti i corsi d'acqua che interessano questo ambito, cioè ciascun corso d'acqua presente all'interno di questo ambito è stato studiato idraulicamente con distinti modelli idraulici, due in particolare. Un modello idraulico che riguarda la parte del capoluogo, in cui sono stati studiati tutti i corsi d'acqua che provengono dalla collina e che poi confluiscono nella gora degli opifici. Un secondo modello idraulico che parte sostanzialmente, diciamo, dallo sbocco del tombamento della gora degli opifici, più o meno in questo punto dove mi trovo adesso col cursore, e comprende quindi il tratto di valle della gora, ma soprattutto il torrente Baccatoio, il Santa Maria, il Carraieta, affluente del Baccatoio, che è questo, e tutti i corsi d'acqua di pianura, quindi tutto il sistema di retiro di acque basse che afferisce al fosso Quadrellara e di conseguenza poi all'idrovora della Quadrellara. Inoltre la mappa è stata integrata con le perimetrazioni derivanti dagli studi svolti per la variante delle pioppete recentemente approvata, quindi diciamo abbiamo confermato quelle mappature perché è frutto di una variante recente, e in più abbiamo l'aggiornamento anche della pelosità idraulica, o meglio, pelosità d'alluvione, questa sarebbe la corretta definizione oggi di questo tipo di mappa, anche del tonfone del fiumetto, compresi alcuni suoi affluenti. In questo caso i risultati che qui vedete mappati sono frutto dello studio condotto dal Comune Forte dei Marmi sul tonfone del fiumetto, che ha riguardato però le intere aste. Pertanto abbiamo acquisito, come suggeritoci dalla Regione, i risultati di questo studio piuttosto recente. Questo va a comporre, diciamo, il quadro di pericolosità d'alluvioni, che trova quindi, in cui però le parti escluse da questo ambito che mostravo prima, quindi zona Val di Castello, tutta la fascia in sinistra idraulica del Baccatoio, quindi al confine con Camaiore, e la frazione di Strettoia, abbiamo al momento confermato le pericolosità precedenti di PGRA, e queste sono le mappature precedenti, sono sostanzialmente quelle attualmente vigenti. La novità degli studi è quella appunto di fornire, oltre a un quadro di pericolosità idraulica o d'alluvioni aggiornata, anche quello di corredare poi questi studi anche con nuove informazioni di dettaglio, quello che ci chiede la norma. Abbiamo una carta dei battenti, vi evidenzio quella che fa riferimento alla parte... Oddio, ho sbagliato un'altra volta. No, devo lanciarlo con Apricon, scusatemi. Sì, Apricon. La, Queste sono le carte, questa è la carta dei battenti che relativa alle aree studiate, quindi è mappato soltanto questa porzione del territorio, dove noi abbiamo, faccio un po' di zoom, dove noi abbiamo differenziato in una scala cromatica la cui leggenda vi mostro subito giusto per capirsi, cioè con una scala cromatica che evidenzia intervalli tra 0 e 10 cm, 10, 20, 20, 30 e via a salire, quindi diciamo tendendo al giallo, all'arancione e poi al rosso si va a salire come battente, evidenzia quindi il massimo rischio di allagamento sul territorio proprio in termini di livelli idrometrici a campagna. Come vedete queste carte ricalcano perfettamente le pericolosità di cui alla tavola precedente, anzi fanno riferimento all'evento duecentennale, cioè alla P2, cioè la mappatura in azzurro più chiaro della carta precedente. Quindi questi sono i massimi battenti previsti sul territorio a seguito di nuovi studi, quindi con differenziazioni in alcuni punti anche molto marcate, aree che possono presentare maggiori problematiche di ristagno e di difficoltà proprio di deflusso a campagna, come per esempio la zona di Travezzagna qui mostrata e altre, da aree invece caratterizzate di battenti inferiori, quelli appunto danno sull'azzurrino e il celeste. È evidente che in tutto questo, in queste modellazioni noi abbiamo tenuto conto di, oltre a tutti i corsi d'acqua, anche di tutti gli apporti delle aree di pianura e anche degli apporti, questo riguarda il Baccatoio, delle idrovore del Mandriato, del Teso e del Quadrellara con le loro massime portate previste. Pertanto diciamo è uno scenario composito piuttosto articolato che se avrete modo di confrontarlo con gli studi degli strumenti vigenti noterete sicuramente diciamo il maggior livello di dettaglio che siamo riusciti a raggiungere. A corredo oltre del PS c'è anche la carta della magnitudo idraulica, vi mostro solo questa. Anche in questo caso la magnitudo, proprio perché gli studi sono stati aggiornati solo con queste modalità, solo in questo settore del territorio, la magnitudo idraulica è disponibile solo su questo settore del territorio, magnitudo divisa in tre classi, magnitudo moderata, verde, magnitudo severa, giallo, magnitudo molto severa, rosso, sta a indicare in maniera diciamo semplificata, ma per il territorio di Pietrasanta va bene questa semplificazione, che dove abbiamo il verde abbiamo battenti, cioè livelli a campagna inferiori a 50 cm. Dove siamo sul giallo abbiamo livelli che stanno tra i 50 e il metro, sopra, dove c'è il rosso siamo con battenti superiori al metro. Chiaramente questa è la cassa di espansione lungo il Baccatoio, ovviamente a battenti più alti, ma anche in queste aree depresse purtroppo diciamo i livelli a campagna sono importanti. È una semplificazione questa diciamo definizione della magnitudo che vi ho dato, perché sinceramente bisogna tenere conto anche della velocità della corrente, per cui è un po' più articolata diciamo la definizione, però in questo caso noi parliamo di velocità della corrente che sono tutte inferiori a un metro al secondo, perché è un'area sostanzialmente pianeggiante. Questo lo dimostra, a questo punto già che ci siamo apro rapidamente anche questa, la carta delle velocità, tutti i dati questi che provengono direttamente dalle modellazioni effettuate, carta delle velocità con una scala cromatica diciamo tendente dal giallo al verde e poi al marrone, ma soltanto il marrone scuro, ora non sto a zoomare, però soltanto il marrone scuro indica velocità maggiori di un metro al secondo, quindi come vedete quasi non c'è, perciò vuol dire che abbiamo velocità sul territorio della corrente a campagna inferiore al metro al secondo quasi ovunque. Questo comporta che, tranne dove abbiamo battenti superiori a 50 cm o superiori al metro, tutta la restante parte del territorio ha velocità, ha magnitudo, diciamo che la magnitudo moderata, quindi quella verde, può corrispondere in maniera quasi esatta a presenza di battenti inferiori a 50 cm. Questi sono gli elaborati del PS e, come dicevo, sono frutto di due modellazioni, non vi sto a dilungare tanto di più, però insomma che hanno riguardato tutto il reticolo che interessa questa porzione individuata appunto qui in rosa che circonda l'area di studio. Le modellazioni sono state effettuate secondo le indicazioni ovviamente che ci ha fornito anche la Regione e il Distretto nel corso dei nostri incontri di coordinamento fatti in questi mesi. I corsi d'acqua sono stati rappresentati con tutta una serie di sezioni, alcune delle quali estratte disponibili già dagli studi precedenti, altre ricostruite e altre appositamente rilevate, soprattutto tutto questo settore che dagli studi precedenti era stato studiato in maniera meno precisa, soprattutto per quanto riguarda tutti i corsi d'acqua minori che poi presentano tratti tombati, e tutti i tratti tombati sono stati studiati e rappresentati geometricamente secondo le loro reali dimensioni, per quello chiaramente è stato possibile indagare e apprendere. Ecco, quest'area qua sono state redate tutte rilevate sezioni ex novo. Sono circa 900 le sezioni di corsi d'acqua che vanno a rappresentare i due modelli idraulici principali, quello che viene chiamato modello dell'Agora, ovvero il modello che riguarda questa parte qua, e quello in qualche modo afferente al Baccatoio, quindi chiamiamolo modello Baccatoio, che riguarda quindi il tratto di Valle d'Agora, Santa Maria, Baccatoio e tutto il sistema di pianura. Per cui il lavoro è stato piuttosto importante e complesso. Adesso abbiamo disponibilità di dati di dettaglio e, facendo uno zoom, giusto vediamo se ce la facciamo, giusto per rendervi. Questi che qui sono rappresentati sono file raster aventi, vediamo se, ecco, aventi, ora qui non posso scendere oltre lo zoom. Noi abbiamo un valore di battente a campagna per ogni metro quadro di superficie, cioè quindi ad ogni cella di un metro quadrato su queste carte qua corrisponde un valore di battente, quindi il livello è il livello massimo raggiungibile con uno studio idraulico, cioè è il massimo livello di dettaglio che possiamo raggiungere. Questo vale per tutte le aree studiate. Questo è un pochino la sintesi degli studi fatti. Non mi starei a dilungare altro, se avete bisogno di qualche informazione ulteriore siamo qua a disposizione.
Grazie Alessio.
Ah, posso aggiungere una cosa?
Vai.
Ormai l'avevo portata, sennò. Allora, una rappresentazione, se ce la facciamo aprire questo file che è un video, però non lo so, vediamo un po' come. Dico di sì? No?
Sì.
Appena era qui, a me lo apre un altro programma. Aspetta, la nuova versione sta seria, vuoi chiuderla e installarla? No, ora no, dai, non ci interessa. Allora, vediamo un po' se riesco. Allora, sono andato anche troppo veloce. Dov'è il video? Eccolo qua. Questo praticamente è la rappresentazione. Oh, come si ferma? Fermati. Ecco. La tengo ferma io. Questa è la rappresentazione di una modellazione idraulica, uno degli scenari, dei tanti scenari fatti. Mi sembra il modello del Baccatoio con durata di pioggia di 9 ore, una duecentennale, che dà l'idea di quello che poi è stato fatto, perché trattandosi di modelli bidimensionali, noi abbiamo riprodotto proprio la dinamica delle esondazioni, dei ristagni, di tutti i fenomeni anche di rigurgito che avvengono in corrispondenza delle idrovore, perché la capacità di smaltimento delle idrovore è sottodimensionata rispetto a questi eventi eccezionali che noi dobbiamo studiare a supporto degli strumenti urbanistici, quindi trentennale, duecentennale. Quando parlavo di questo parlavo di eventi superiori a quelli che le idrovore sono in grado di gestire. Questa è una rappresentazione di una porzione di territorio in cui, vediamo se riesco a far partire, è molto veloce, andiamo un po' a scatti, no, forse lo lancio, ora così va velocissimo, ogni intervallo sono 10 minuti, però ecco, questa è un po' la rappresentazione, dovrei rallentare, non so se è possibile farlo con questo programma, penso si possa fare, ora non mi chiedete come perché non sono un granché esperto, però velocità, ecco, più veloce, più lento, vediamo un po' se si riparte, è sempre troppo veloce, più lento fine, non so che vuol dire, forse è un po' troppo, non lo uso questo cross, allora, velocità più lento, no, ho detto più lento fine. Non sta andando? Forse un po' meglio, via. Sempre veloce. Si iniziano a vedere le prime fuoriuscite qua a cavallo della cassa d'espansione, poi chiaramente il Santa Maria presenta problemi in uscita dalla ferrovia, e va a interessare con le sue acque la zona della Versana. Nel frattempo chiaramente abbiamo esondazioni anche in questo tratto all'intersezione tra Santa Maria e il Baccatoio, che interessano anche la sinistra idraulica. Ora scusate, ma non so che dirvi, c'è dei problemi a gestire. E poi in generale tutta la parte di pianura, che piano piano si riempie. Le capacità di smaltimento sono idrovora del Mandriato, in cui confluisce diciamo il fosso della Chiusa e questa parte dove mi sto muovendo col cursore, e idrovora del Quadrellaria. Quindi, avendo pochissime possibilità di smaltire tutte queste acque che si generano sulla pianura, chiaramente abbiamo poi ristagni importanti. Questo diciamo è un po' pensavo di fare un po' meglio, però vabbè, ci si accontenta. Questa è un po' la rappresentazione anche degli aspetti dinamici, un esempio insomma di quello che è stato fatto. Mi fermerei qui, se no già sono andato lungo.
Grazie ingegnere. Ci sono delle domande? Vai Nicola.
Buonasera a tutti. Mi sembra un gran bel lavoro, molto complesso, articolato e preciso, per quanto ho potuto capire ovviamente e per quanto ne possa sapere. Io avrei una prima domanda così di curiosità, in linea di massima, senza entrare troppo nei particolari, parlando ovviamente della carta di pericolosità idraulica, quindi lasciando stare le altre, se si facesse una sorta di sovrapposizione fra quelle che sono le carte, per esempio quella del PAI che si può estrarre dall'autorità di bacino, e il lavoro che è uscito fuori dalla modellazione idraulica di questo lavoro presentato, cosa ci si aspetta in linea generale? Cioè, avete notato un aggravio per cui c'è maggiori aree di rischio esondazione, combattente, anche minimo, oppure è il contrario? Giusto per capire dove siamo e da che parte bisogna andare.
È pertinente, grazie. Di solito insomma, fare il confronto con quello che ci dicono gli studi precedenti, piuttosto che il quadro conoscitivo vigente, è una cosa importante anche per capire che cosa abbiamo apportato di nuovo e che cosa abbiamo anche scoperto magari di nuovo. Diciamo che in linea generale le carte vigenti, quindi quelle del PGRA, ex PAI, ora PGRA, ci parlano di questa tipologia di fenomeni, quindi i nuovi studi sono coerenti in termini di dinamica rispetto a quelli del PGRA attuali. Ci sarà sicuramente anche modo ora proprio nella relazione di fare un confronto, ora qui purtroppo non ho gli strumenti per poterlo fare, sennò la facevamo facilmente in diretta. Però sostanzialmente le aree che qui noi andiamo a mappare sono a grandi linee le medesime che vengono mappate dal PGRA. Quello però che noi adesso facciamo è quello di individuarle con maggiore precisione, e quindi anche determinate estensioni sono superiori. Quello che è certo è che comunque è una carta in cui le pericolosità tendono ad aumentare in termini di superfici. Ma questo è abbastanza naturale, perché noi facciamo gli studi ora nel 2021-20, insomma gli studi sono dell'ultimo anno e mezzo diciamo di lavoro, seguendo quelle che sono le indicazioni delle attuali norme e soprattutto tenendo in considerazione dati pluviometrici in particolare, ma non solo, che negli studi precedenti non c'erano a disposizione. E anche la modalità di redazione degli studi è diversa, cioè questi sono studi bidimensionali che sostanzialmente vanno a riprodurre quello che si è visto prima nel video, anche se un po' male, velocemente, cioè si riproduce l'effettiva dinamica di allagamento sul territorio. Gli studi precedenti erano studi sempre redatti in quel modo, ma molto più grossolani e appunto basati su piogge e dati pluviometrici precedenti e meno importanti rispetto a quelli attuali. La Regione Toscana nel 2014 ha pubblicato i nuovi dati e generalmente tutti gli studi che sono andati dal 2014 in poi ad aggiornare i precedenti vedono molto spesso una recrudescenza diciamo delle aree allagate, proprio perché i dati di input nei modelli sono più significativi, sono più importanti. Quindi il fatto che noi abbiamo adesso aree allagate più importanti, più estese, è del tutto naturale. Inoltre, e questo è importante, noi qui abbiamo studiato tutto il reticolo. Precedentemente gli studi precedenti si basavano studiavano solo alcune porzioni di reticolo e in maniera separata, cioè singola asta, effetti della singola asta, ma qui a Pietrasanta, come vedete, è tutto interconnesso, cioè non c'è un corso d'acqua che ha la sua asta, il suo bacino e il suo sbocco a mare indipendente. Qui è tutto interconnesso e tutto va in qualche modo a confluire in questa zona, che poi è quella dove abbiamo, oltre l'uscita a mare del baccatoio, insomma del Motrone, abbiamo poi le idrovore, che sono quelle che permettono di smaltire le acque della pianura. Per cui sostanzialmente noi abbiamo, su un territorio così articolato e un reticolo così articolato, abbiamo solo due sbocchi a mare, cioè quello del baccatoio e quello del fiumetto. Però il fiumetto e il tonfano servono un bacino ridotto, tutto il resto invece deve passare in qualche modo di qua. Quindi è stato giusto, a nostro avviso, affrontarli in maniera unitaria tutti questi corsi d'acqua, e l'effetto delle variazioni ci possono essere rispetto agli studi del passato è anche dovuta appunto a questa differenza di approccio proprio modellistico, in termini tecnici.
Grazie ingegnere. Vai Lorenzo.
Ok, grazie. Ringrazio del lavoro che è stato fatto, immagino che sia un lavoro certosino, anche andare a ricercare tutti i fossi, anche quelli tombati, insomma. E la mia domanda, volevo fare una domanda tecnica, insomma, poi vediamo un po' se riesce a rispondere, mi pare un po' particolare. Volevo capire se secondo lei, se secondo comunque la sua esperienza pregressa, ritiene che questi bacini di espansione, insomma, siano abbastanza per una città come Pietrasanta, anche basandosi su esperienze su comuni diversi. E secondo lei il livello di rischio idrogeologico di Pietrasanta è, cioè, un rischio medio-alto, medio-medio-basso, a livello generale, capire un po' in che situazione ci stiamo trovando adesso e in un futuro anche con, come diceva prima, visto che il regolamento sono stati aggiornati, anche perché secondo me, poi da orfano di questa materia, anche il livello di pericolosità di pioggia è aumentato, diminuendo anche magari una pioggia che prima portava un tot di acqua, adesso la porta a minor tempo. Quindi è normale che sia aumentati. Quindi anche in previsione di un futuro, Pietrasanta su che livello di pericolosità è? Grazie.
Allora, provo a rispondere. Allora, su Pietrasanta grandi opere idrauliche non esistono su questi corsi d'acqua. Chiaramente abbiamo sul baccatoio questa cassa di espansione che lavora al massimo per quello che può fare, però non è risolutiva. E infatti era un primo lotto, mi sembra, di un lotto più significativo, che probabilmente, ora non ricordo esattamente quali erano le aree, forse quelle più a valle, immagino, che sono non a caso le aree già caratterizzate da maggiore pericolosità. Penso che le si potrebbero implementare, però essendo già aree fortemente bagnate con battenti importanti, La possibilità di potenziarle fino a rendere ancora maggiore il loro efficacia è limitata fino a un certo punto. Per cui, però è evidente che comunque è un progetto solo in parte realizzato e c'è spazio per poter mitigare un po' il rischio nella parte più prossima, più a valle. Questo per quanto riguarda il baccatoio. Per quanto riguarda gli altri corsi d'acqua, altre opere non ci sono se non il canale di Gronda, e questa invece è un'opera che, non l'ho specificato, però nel modello è stata inserita il canale di Gronda, cioè sostanzialmente tiene conto della presenza del canale di Gronda che collega il canale, mi sembra, Sobardino e poi il fosso Colombetta. Come? Sì, due soli, uno lo salta. Sobardino, no, il frate è questo qua. Sì, comunque due di questi vengono serviti dal canale Gronda e poi va direttamente nel Versilia, e questo funziona, perché come vedete quest'area qua, tutto sommato, non presenta grandi problematiche di allagamento, e questo è merito del canale Gronda e basta. Qui c'è qualche problema, ma perché qui abbiamo un altro piccolo corso d'acqua, che poi è quello che arriva a zona quartiere Città di Ardino, insomma, sono piccoli bacini. Qui abbiamo a monte bacini di piccolissime dimensioni, che però per la pendenza e in caso di piogge importanti possono... Se abbiamo maggiori problemi qui è proprio perché questi sono due fossi che non sono serviti dal canale di Gronda. Per cui posso dire che chiaramente si può implementare migliorie anche da questo punto di vista. Il classificare il territorio a media, bassa, media, periodicità o alta, è complesso. Quello che si può fare, questo studio, questo lavoro lo consente, è quello di individuare le principali criticità. Cioè, quindi una criticità già nota, quindi non raccontiamo niente di nuovo, ma probabilmente diamo maggiori informazioni, è sicuramente quella legata alla gola degli opifici e al suo lungo tombamento. Una criticità nota è sicuramente quella del canale Santa Maria, che poi mi va a esondare in tutta l'area di Traversagna, e poi c'è la parte di pianura che conosciamo avere i suoi problemi per il discorso di scarse pendenze e soprattutto perché le idrovore hanno una bassa capacità di smaltire le acque e di ributtarle nel baccatoio. Qui però gli eventi sono quelli, dovete considerare che questi sono inviluppi, cioè eventi ipotizzati sovrapposti. Nella realtà questo non c'è, questo è lo scenario, diciamo, che inviluppa e che racchiude i massimi possibili. Nella realtà i fenomeni di allagamento sulla pianura legati a piogge lunghe, a ristagni, sono diversi da quelli invece legati al reticolo minore, piccoli corsi d'acqua invece possono andare in crisi per bombe d'acqua e piogge veloci, per cui questo rappresenta racchiude tutto, ma non significa che questa situazione è riproducibile istantaneamente. Ecco, questo è, quindi diciamo che più che classificare il territorio in classi di rischio, direi che sono ben individuate determinate criticità su cui secondo me potrebbe essere opportuno lavorare.
Grazie.
Un'altra domanda.
Vai.
Diciamo generale e poi nello specifico. Mi sembra aver capito che questa è la fotografia allo stato attuale e che non prende in considerazione quelli che saranno alcuni interventi anche impattanti da un punto di vista idraulico previsti nel piano strutturale stesso. Faccio un esempio per spiegarmi meglio. Se non sbaglio, poi magari ne parleremo, è ancora prevista la variantina della Sarzanese che collega con l'Aurelia, che in qualche maniera intercetta corsi d'acqua, taglia una campagna, insomma, cambia di fatto, potrebbe cambiare di fatto anche la regimazione.
Non è prevista? Non c'è nessuna previsione di quella variante.
Perfetto, quindi è già una domanda che mi levo per dopo, perfetto. Comunque ci sono altri tipi di interventi impattanti da un punto di vista, dei dati che inserisce nel programma che da far girare per la modellazione. Faccio un esempio, nuovi terreni edificabili, anche importanti in termini di impermeabilizzazione del suolo, collegamenti viari, trasformazioni varie. E mi sembra aver capito che queste non sono state prese in considerazione, credo. In base anche a questa risposta, che comunque va da sé, la seconda. Sicuramente la risposta è sì, perché io avrei chiesto se è corretto considerare già per l'area delle Pioppete questa declassificazione dal punto di vista idraulico. Ti ho detto, ho recepito la variante urbanistica, ma di fatto le opere non sono state realizzate. E per le opere intendo le casse di espansione prevista, il nuovo canale, tutte quelle opere previste nella variante urbanistica. Quindi la cosa che mi fa strano è vedere quell'area chiara, come abbiamo visto nelle tavole che ci sono state inviate, e se non sbaglio comunque la poi, a me che non sia stato cambiato qualcosa.
La verità forse sulle Pioppete non è proprio così, nel senso, noi sulle Pioppete abbiamo reinserito esattamente la fotografia dello stato attuale, quindi ante operam, che dovranno essere fatte, perché noi quello che facciamo, e quindi con questo rispondo anche diciamo al primo punto, noi vi facciamo una fotografia dello stato attuale e poi dovremmo valutare, in base a quella che è la fotografia dello stato attuale, quindi i vari livelli di pericolosità e di rischio sul territorio, quale sia la fattibilità di ciascun intervento previsto dal piano. Ora qui stiamo a parlare di strutturale, però insomma mi posso anche riferire al piano operativo e tutte le nuove previsioni. In funzione di questo scenario, per ciascuna previsione del piano operativo è individuata una sua specifica fattibilità, cioè sono individuate le opere o i richiami, diciamo, alle condizioni da dover rispettare per poter rendere fattibile e quindi realizzabile quella determinata previsione, e di questo è dato conto nelle varie schede del piano operativo. Il piano strutturale quindi in qualche modo serve per aggiornare il quadro conoscitivo e per aggiornare la fotografia dello stato attuale. All'interno del piano operativo vengono fatte valutazioni di dettaglio sulle singole schede. Poi se la domanda è: sono state modellate le nuove previsioni in termini di possibili interventi edificatori, di trasformazione del suolo, quello che è all'interno del modello, no, nel senso che quella non è una cosa richiesta dalla normativa che la si fa, cioè quella è una cosa, tra l'altro vi potrei dire, quasi impossibile da fare, perché noi mettiamo una previsione, però non mettiamo un fabbricato con determinate caratteristiche, quindi non si può modellare una previsione se ancora quella previsione non è chiara, non se ne conosce le caratteristiche. Però I passaggi fatti sono questi, cioè fotografia con piano strutturale, identificazione delle fattibilità sulle singole previsioni e il piano operativo, e quella appunto la sede e il piano operativo, sulla base di questi studi, quindi di questi dati, cioè se io in quest'area ho 20 cm di battente vorrà dire che il piano operativo prenderà in considerazione magari l'intervento previsto in quell'area, prenderà in considerazione di questi dati, di queste informazioni e detterà le condizioni per poter rendere compatibile la trasformazione prevista o l'intervento di recupero, quello che è.
Okay, grazie ingegnere. E a questo punto passerei la parola al geologo Ceccarelli.
La levo subito. Da qua la levo. Spelli, Cruse. Vai, venite qua, ci si scambia di posto.
Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, come ha già detto prima l'ingegner Gabrielli, ovviamente la normativa di riferimento usata per redigere la parte geologica e sismica del piano strutturale è sempre la 5R. Ovviamente, come tanti di voi sapranno e tanti conosco, io avevo già redatto il precedente piano strutturale di Pietrasanta, quindi partivo già da una conoscenza del territorio abbastanza approfondita e con questo lavoro abbiamo potuto andare a, diciamo, verificare nel frattempo anch'io ho fatto l'errore tuo, vedi? Verificare e diciamo aggiornare quelle che erano il speriamo ora che le apra sempre lui e aggiornare quelle che erano cose. Quindi il piano di partenza di tutto lo studio geologico ha uno sviluppo in questo genere qua. Si fa un quadro conoscitivo di quelle che sono le conoscenze del territorio dal punto di vista geologico. Quindi è una fotografia del territorio, della geologia, della litotecnica, di tutti quelli che sono gli aspetti idrogeologici, eccetera. Fatto quello, vengono redatte in particolare tre carte, che sono la carta della pericolosità geologica, la carta della pericolosità sismica e la carta della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento. Quella che vedete qua è un esempio della carta geologica, e riprodotta con tutti i criteri che la nuova normativa va a prevedere, e secondo me poi che è importante da farvi vedere, visto anche i tempi che mi dicono che dobbiamo tenere abbastanza stretti, sono le carte della pericolosità. L'unica cosa che vi volevo aggiungere che è importante per questo tipo di lavoro è che noi con 5R abbiamo dovuto fare la microzonazione sismica di secondo livello nel comune di Pietrasanta. Cos'è la microzonazione sismica di secondo livello? Allora, praticamente il comune nel precedente piano aveva una microzonazione sismica di primo livello, ovvero che distinguevamo l'intero territorio comunale su delle zone che si chiamavano MOPS, le microzone omogenee a pericolosità sismica, che veniva definita una pericolosità sismica di determinate aree sulla base di quelle che erano le caratteristiche geologiche intrinseche di quell'area. Con la microzonazione sismica di secondo livello il passo che facciamo in avanti è sostanziale, perché noi andiamo a definire nel territorio queste aree che sono studiate sulla base di indagini di sismica passiva e di sismica attiva e i sondaggi che avevamo nella zona, andiamo a definire quelli che sono i fattori di amplificazione. Fattore di amplificazione vuol dire che quando io ho un terremoto atteso, ogni volta che viene definito un terremoto, viene definito su suolo rigido. Un terremoto su suolo rigido, quando incontra dei depositi o dei terreni a velocità minore, amplifica l'onda. È come se io ho un'onda e quest'onda mi aumenta di altezza, come le onde del mare quando vanno più piano la parte frontale dell'onda rallenta la sua velocità, quindi io ho l'amplificazione. Cosa vediamo noi da questo? Allora, le carte dell'amplificazione sismica, quindi della microzonazione sismica di secondo livello, sono state fatte per, come dice la normativa, per tre scenari di intervallo temporale dell'evento sismico attesi. Per esempio, questa qui è la carta che va da, se vedete, da 0,1 a 0,5 secondi come frequenza fondamentale. In questo tipo di carta, quello che possiamo notare noi nel territorio è che io ho tutta la parte della marina di Pietrasanta, la stragrande parte, che ha un'amplificazione di 1,5-1,6. Questo fa sì, come vedremo poi nella carta della pericolosità sismica, che tutta questa zona qua, per esempio, è a rischio di amplificazione sismica. Ovvero, se accade un terremoto, i nostri terreni della pianura sono suscettibili a amplificazione sismica. Verrà data quindi una pericolosità 3 a queste aree, e la presenza di una pericolosità 3 comporterà che interventi di un certo tipo, mentre ora con le NTC facevamo quasi tutto la determinazione del suolo, della categoria del suolo di fondazione, no? Con le famose ABCDE, no? Fatte in maniera abbastanza sintetica, purtroppo per interventi di grande dimensione, quindi gli interventi che la 36R prevedeva di classe 3 o superiore, non si potranno più fare, ma andrà fatta la microzonazione, la risposta sismica locale. Altro aspetto che è stato valutato nella microzonazione sismica di secondo livello è la verifica alla suscettibilità alla liquefazione dei terreni. Per questo sono state utilizzate delle indagini CPT, come richiede ora la Regione, e come potete vedere sostanzialmente tutta l'area a valle dell'autostrada è un'area che è suscettibile di amplificazione dei fenomeni di liquefazione. Ora però su questo c'è da fare un distinguo, perché si è visto che con i parametri che noi abbiamo di terreni per questa zona qua, andando a inserire quelli che sono i terremoti attesi nella zona, e il terremoto attese con una magnitudo di 6,14 di magnitudo, diventa tutto liquefacibile. Però questo è totalmente in contrasto con quella che è la storia sismica del nostro territorio, ed è in contrasto anche con quelli che sono gli studi che la Regione ha assegnato all'Università di Pisa su tutte le pianure, l'Università di Pisa per tutta la nostra costa, praticamente da Livorno a Massa, e la pianura di Lucca. E l'Università di Firenze ha fatto tutta la zona della piana fiorentina. Gli studi che sono stati fatti dalle due università dimostrano che non c'è pericolo di liquefazione, però i programmi che si utilizzano e le formule che si utilizzano non esistono per i nostri luoghi, perché sono state tutte studiate per terremoti di tipo subduttivo in Giappone e in California sostanzialmente. Quindi si utilizzano formule che hanno una frequenza di risonanza dell'onda sismica completamente diversa da quelli che sono i terremoti appenninici con cui abbiamo a che fare. Quindi c'è questa discrasia. D'accordo con la Regione abbiamo messo non una pericolosità da liquefazione, ma una zona suscettibile da liquefazione. Questo ci consentirà, soprattutto ai fini normativi, di poterla gestire correttamente ogni volta quindi che verrà fatto un intervento diretto, che i professionisti incaricati dell'intervento potranno valutare i diversi aspetti geologici. Andando alle carte della pericolosità, la pericolosità geologica, quindi vedo due, non so. Allora, andando anche a quello che diceva prima il consigliere Conti, è che se vado a sovrapporre questa pericolosità geologica con la pericolosità geologica vigente del PAI, è molto 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 simile a quella del PAI. Ci sono delle piccole revisioni dovute a quelle che sono delle frane che nel frattempo sono avvenute o piccoli interventi di messa in sicurezza che sono stati realizzati in questi anni, però nella sostanza la pericolosità rimane quella. Da distinguere una cosa, che le zone che hanno una pericolosità diciamo conclarata e acclamata sono, a me mi verrebbe da dire che i pericoli maggiori si hanno nella zona di Strettoia, quindi tutta l'isola di Strettoia, la zona montana è una zona che ha una elevata fragilità idrogeologica, e in più una fragilità idrogeologica c'era la zona del Canal d'Oro lì tra Capiglia e Capezzano. Queste sono le due zone che abitate. In più c'è, vabbè, la frana storica di Capriglia, che è stata oggetto di messa di interventi di mitigazione per la viabilità e che quindi hanno anche un effetto sulla frana, però rimane una certa pericolosità, e qualcosa rimane nella zona di Solaio e di Vitoio e di Castello, che rimangono alcune criticità. Vedendo però i dati satellitari lì non si sono visti grandi movimenti, però queste sono tutte zone d'attenzione, e il tipo di frane che si sviluppano nella nostra zona non sono caratterizzate da frane di tipo alpino, no? Che hanno movimenti profondi e lenti nel tempo, e quindi hanno un sistema di allertamento del fenomeno franoso che può essere seguito, ma questi si sviluppano più come mod flow improvvisi, in cui si ha per azione delle acque un decadimento delle caratteristiche geotecniche dei terreni di copertura e un'azione meccanica delle acque stesse che provocano una frana quindi improvvisa. Quindi una certa attenzione al territorio va sempre posta. Per quanto riguarda la pericolosità sismica, che prima avevamo parlato, già qualcosina vi ho detto, ora apro una delle due. Vedete che c'è tutta la parte gialla della pianura che ha pericolosità sismica 3, e in queste aree qui quello che vi dicevo prima, cioè interventi di classe 3 e 4 previsti da 36R potranno essere realizzati solo a seguito di risposta sismica locale, che poi da un certo punto di vista chi fa il nostro lavoro era già previsto così dalle NTC, poi tutti noi l'abbiamo sempre saltata questa parte, no? Vorrei vedere se succede qualcosa cosa ci vengono a dire. Vabbè. Ultimo aspetto che vi volevo far vedere è la carta della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento, anche questo parte già un po' dai dati che avevamo. Per la pianura è stato utilizzato per la determinazione della vulnerabilità dell'acquifero il metodo Syntax, mentre per la parte di montagna è stato usato un metodo molto più semplice e qualitativo sulla base di tabelle che classificano le diverse tipologie di rocce affioranti con permeabilità. Il metodo Syntax è un metodo multiparametrico che considera 7 parametri che vengono sommati secondo una formula che vanno dalla soggiacenza all'infiltrazione, la permeabilità, il contenuto saturo, eccetera, della trasmissività delle varie sostanze, e si ottiene una carta in cui si hanno delle zone che hanno una maggiore vulnerabilità dell'acquifero. Da aggiungere una cosa, che a questa poi si sovrapporrà quelle che sono le carte dei vincoli dei pozzi a uso potabile, che in questo momento è in corso di redazione da Gaia, e ha incaricato solo l'Università di Pisa il Sant'Anna, di redigerla, e praticamente i pozzi in particolare, poi ci sono i pozzi qui di Cugnia chiamati, no? Che sono sul nostro territorio, qui verrà fatta una perimetrazione in cui ci sarà un vincolo di tutela assoluta delle aree che ricadono all'interno di questa area, o i pozzi che sono qua sopra Via del Sale, dove sono, non me lo ricordo di preciso, Via del Pagliaio, qua c'è qualcosa che stanno valutando anche in quella zona, quindi quelle saranno le zone. Altro aspetto che da qua si vede è la salinizzazione dell'acquifero, quindi la salinizzazione, se vedete, è governata sostanzialmente dalle aste idriche, se vedete risale lungo la zona del fiumetto. Questo rigato qua è la salinizzazione dell'acquifero. Zona fiumetto Tonfano abbiamo una salinizzazione che prende anche la zona della Versiliana, e in parte ce l'abbiamo di qua nella zona del Baccatoio, dovuto probabilmente anche alla presenza di tutti i fossi di acque basse che poi vengono drenati, e la presenza secondo me di pozzi. Poi ci sono in alcune zone dei pozzi che prendono un po' pozzi a uso idropotabile anche di abitazioni. Nel nostro periodo estivo tantissime ville hanno pozzi, cose di questo genere, e quindi tendono a deprimere molto quella che è l'altezza della falda dolce, con richiamo quindi dell'acqua salata sottostante. Io direi che mi posso fermare qua, non so se ci sono domande.
Grazie. Domande?
Io, mi guardate me, no. Ringrazio il geologo Francesco Ciccarelli. Anche qui mi sembra un gran bel lavoro. L'unica cosa che forse poteva venire in mente, non essendo del settore, insomma, uno strutturista e tutto, il vero cambiamento, oppure no, perché dicevi che comunque è previsto nell'NTC, il vero cambiamento potrebbe essere per quell'area della Marina dove visto che la sismicità è più importante, la risposta sismica locale potrebbe essere un elaborato in più da prevedere o comunque sia da mettere a fuoco per i professionisti, o sbaglio?
Sì, allora, poi questo è argomento di piano operativo, no? Però tanto visto che è tutto unito come cosa. Quello che è venuto fuori nel piano operativo, il piano operativo, come diceva prima anche Alessio, va a normare la fattibilità degli interventi nelle diverse aree a pericolosità, ok? La norma viene fatta naturalmente prendendo quelle che sono già le norme attuali esistenti. Le NTC già ci dicono attualmente che io quando faccio un intervento importante dove sono, dovrei fare risposta sismica locale per interventi importanti. Fino ad ora c'è sempre stata la parola interventi importanti, senza che nessuno definisse mai dov'è il limite di importante, no? È un po' la famosa diatriba tra il geometra, se può fare o meno il calcolo, la progettazione o meno, no? Piccoli interventi. Io sono abituato a fare i palazzi di Dubai, no? Per me fare quindi diventa estremamente soggettivo. E questo è. Noi in questo caso, come abbiamo normato, che poi è quello che la Regione sta chiedendo, non è normato nel dettaglio, ma la Regione lo sta chiedendo, e secondo me è oltretutto corretto, di chiedere la risposta sismica locale per quegli interventi di classe 3 o superiori quando ho pericolosità sismica 3.
Grazie. Dottor Ceccarelli.
Queste tavole qui sono aggiornate dell'ultimo mese, oppure sono state fatte in precedenza e successivamente il piano strutturale è stato elaborato su queste tavole? Cioè, come è stato il piano?
No. Allora, funziona in questo modo. Siccome si è visto prima, no? L'acquazzone che è venuto prima, magari mi può fare una frana ora nel monte là. Io teoricamente dovrei andarla a vederla, andarla a mappare, finché non viene chiuso il piano, io dovrei andare a prendere tutte le franettine, perché è la chiusura del piano che mi dà la fotografia, no? Quindi il piano questo onestamente è diciamo aggiornato a ottobre. Sì, è recente, questa è la fotografia del periodo di ottobre.
Grazie. E a questo punto darei la parola all'architetto Breschi per la terza, quarta esposizione del piano strutturale.
Sì. Buonasera, come diceva il consigliere Bigi, il piano strutturale, diciamo, nel progetto urbanistico è stato illustrato sia in occasioni pubbliche che in sede di commissione più volte. Quindi io stasera, a differenza degli studi geologici e idraulici che nella loro interezza sono stati presentati in modo compiuto stasera, questo mi consente, anche per ragioni di tempo, di concentrare l'attenzione su poche cose. Anzi, vi confesso che più che fare un'illustrazione, una sottolineatura di aspetti tecnici del piano, intendevo fare una riflessione di carattere generale, di quelle riflessioni che in genere si fanno all'inizio del lavoro, ma che a mio avviso è importante e utile anche ripetere a conclusione del lavoro, anche per ridirsi e rispiegarsi le ragioni di quello che abbiamo fatto e le motivazioni profonde che stanno alla base di determinate scelte. Guarda, l'urbanistica si fa sostanzialmente in tanti modi, cioè come una scienza applicata che nel dettaglio decide le sorti e le valutazioni di aree, di insediamenti, di settori del territorio agricolo o urbano in base a parametri, indici, tutta una casistica di tipo tecnico-descrittivo. Oppure la si fa, e io mi confesso e prediligo questo aspetto, facendo un ragionamento di carattere generale, che a mio avviso è quello che più si attaglia alla natura del piano strutturale, che è lo strumento che illustriamo stasera. Mentre parlo, Laura Benedetti fa scorrere le immagini del piano, semplicemente come accompagnamento delle parole, non come un riferimento diretto alle parole che andiamo a dire. Allora, quando facciamo urbanistica, a mio avviso, ci sono due questioni fondamentali che vanno poste. Un'analisi pur sintetica dell'ambito sul quale stiamo operando. Va bene. Io riassumo in tre battute l'impressione che ho avuto dalla realtà di questo territorio. Va bene, è un territorio di grandissima qualità e varietà paesaggistica ambientale. Mi sarebbe piaciuto vederlo 1000 anni fa, questo territorio. Ve lo dico proprio perché secondo me sarebbe una scoperta interessante da fare. Però è un territorio che dall'azione, questo è il secondo punto, che dall'azione dell'uomo, dalla storia degli insediamenti, ha tratto grandissimo giovamento, a partire dall'eccezionale episodio urbanistico della nascita di Pietrasanta, agli insediamenti colonici rurali della collina, ai piccoli centri della collina e così via. Quindi è un territorio in cui la storia si è sedimentata, si è tradotta in fatti urbanistici che sono trasformazioni dei luoghi con edificato ma anche semplicemente con opere, tutte le opere della bonifica ad esempio, della piana, che è stata un'impresa qui come in tante altre zone umide del nostro paese. È stata un'impresa sicuramente secolare di grandissimo significato. Terzo elemento, un territorio che ha conosciuto cicli economici e quindi anche cicli imprenditoriali estremamente diversificati e interessanti nel tempo. Va bene, dall'essere un territorio, diciamo così, che aveva una stretta connessione con il mare, c'è stato il periodo in cui il porto di Motrone era un punto di riferimento importante per tutto il bacino dell'Alto Tirreno, alla fase della bonifica che ha dato origine, dopo lo sviluppo dell'agricoltura collinare, a un'intensa utilizzazione agricola del territorio di pianura, della stretta fascia costiera ma estremamente ricca. Allo sviluppo delle attività di estrazione del marmo, che hanno avuto una doppia ricaduta direttamente con il trasporto e la commercializzazione del marmo e poi con le attività dei laboratori industriali artigianali qui a Pietrasanta, fino all'ultima stagione, l'ultima grande stagione di trasformazione dopo questa industriale, va bene, fino al grande sviluppo che questo territorio, come tutta la Versilia, ha avuto per effetto della scoperta della balneazione, dalla fine dell'Ottocento, tutto il Novecento, dopoguerra, gli anni del boom e così via. Bene, tutti questi cicli sono rimasti, diciamo così, su questo territorio, si sono sedimentati, si sono intrecciati e hanno dato origine a un mix veramente singolare e originale di attività produttive che costituiscono la cifra, a mio avviso, del profilo socio-economico di questo territorio. Cioè che non è un territorio specializzato, è un territorio che fa dell'intreccio, della sinergia di tutte le attività che si sono storicamente e tuttora sopravvivono, volte su questo territorio, la sua grande risorsa. E in questo senso va interpretato questo territorio. Allora, quali sono poi gli effetti invece negativi? Gli effetti negativi, queste sono le grandi risorse di questo territorio. Gli effetti negativi sono che questi processi di trasformazione, soprattutto nel corso del Novecento, hanno anche lasciato tracce negative sul territorio. Il grande sviluppo urbanistico, la fase del boom economico, il boom turistico, eccetera, eccetera. Però che nel loro complesso però non hanno lasciato ferite insanabili, a differenza di altre realtà. Hanno lasciato smagliature qua e là, che richiedono che tipo di azione richiede questo tipo di territorio. Io lo dico con una parola d'ordine, l'azione che richiede è mettere ordine in questo territorio, è riordinare. riordinarlo. Questo credo sia la strategia giusta per affrontare questo tipo di realtà. E il piano strutturale, poi il piano operativo nella sua operatività, suggerisce un percorso che si potrà dire non è stato compiuto esattamente come nell'intenzione, ancora incompleto, tutto quello, ma il senso di direzione è molto chiaro. Dico, si mette ordine a questo territorio non con una politica meramente conservativa, dice non si tocca nulla, si mette tutto sotto tutela, ma in qualche modo la tutela passa attraverso azioni in positivo di ricucitura del tessuto urbano, deve accompagnare le trasformazioni in positivo che si danno a questo territorio. Perché questo? E venga all'altro corno del problema. Perché l'urbanistica è il frutto di due condizioni, un'analisi, ce lo dicono anche il modo in cui si fanno gli strumenti urbanistici, un quadro conoscitivo, un'analisi della realtà e una strategia che si intende perseguire per trasformare questi territori, per adeguare, trasformare, sviluppare questi territori. Allora, qual è la strategia? La strategia è una strategia, che si misura con una realtà dei tempi estremamente complessa. Questo è il punto veramente importante. Talmente complessa che questo effetto di complessità, di crisi, va bene, che si avverte nella società, nell'economia, eccetera, eccetera, si ripercuote inevitabilmente anche sulla stessa disciplina urbanistica. C'è un'incertezza, una difficoltà nel fare i piani oggi, che deriva dalle condizioni materiali in cui si opera, dalle condizioni congiunturali per alcuni aspetti strutturali in cui si operano. Modo molto semplice. Lo dico alcune cose veramente a battuta. L'ultima crisi che abbiamo avuto, questa del Covid-19, a mio avviso è una di quegli effetti che in modo pesante trasforma la realtà e trasforma i destini delle città e degli insediamenti. Io per esempio da questa vicenda traggo la convinzione che in realtà, come quelle della Versiglia, di Pietrasanta e così via, questa crisi è uno degli elementi che può, come anche in alcune realtà marginali, può dare una spinta ad una crescita, ad un insediamento più stabile, meno caratterizzato dalla presenza turistica, cioè ha una residenzialità maggiore, una domanda maggiore di presenza e residenza. Ecco, questo è uno degli elementi, perché uno degli effetti di questa crisi legata alla pandemia è quella di aver trasferito nell'esperienza comune di tutti il grande mutamento che il concetto di distanza ha assunto. Noi l'abbiamo sperimentato in questo periodo. Distanza non è essere distanti fisicamente, distanza è non avere la possibilità di comunicare, ma se comunico io posso vivere anche a grandi distanza dai punti di servizio, dai punti fondamentali, certo, meglio essere vicino, ma posso vivere a grande distanza e apprezzare una serie di condizioni che altrimenti non potrei apprezzare, per esempio nel vivere in un contesto urbano, peggio ancora metropolitano, la qualità dell'ambiente, la sanità dell'aria, la possibilità di avere il mare e la montagna a due passi, cioè tutta una serie di condizioni che rendono più appetibili determinati territori. Io credo che tutto questo avrà un effetto di lungo periodo che è necessario interpretare, rispetto al quale bisogna inserire. Ci sono elementi positivi, ma ci sono anche elementi negativi rispetto a questa realtà, cioè ripercussioni negative. Fra queste, a mio avviso, c'è una grande incertezza, quella che stiamo vivendo, nella cioè due elementi. Uno specifico, per alcuni aspetti specifico, italiano, che è legato, che era, anche questa viene da prima delle vicende della pandemia, viene dalla crisi ancora prima, diciamo, i trend demografici, la bassa crescita demografica di questo paese e il sostanziale impoverimento del suo tessuto economico e imprenditoriale, che ci costringe tutti, costringe le amministrazioni, costringe conseguentemente anche piani a porsi nell'ottica di favorire, creare le condizioni per cui ci sia il più possibile un'attività, una ripresa economica che va incoraggiata, non solo con i finanziamenti oggi del PNRR, ma anche con strategie mirate che possono e debbono essere contenute all'interno dei piani, per quanto i piani possano dare risposte a questi temi. Ecco. L'altro elemento è l'incertezza e l'insicurezza, la difficoltà di fare previsioni di lungo periodo. Per tutti quelli che operano nella società, siano soggetti economici, soggetti sociali, operatori ambientali, altra natura e così via. Perché? Perché oggi, diciamo, gli scenari mutano con grande rapidità, un operatore, un'impresa non riesce, mentre una volta riusciva a fare programmi pluriennali, oggi difficilmente riesce a superare l'orizzonte dell'anno, anzi, non sono molte le imprese che sono in grado di programmare la propria attività per un anno. E quindi tutto questo si ripercuote pesantemente anche nelle scelte urbanistiche, perché l'urbanistica per sua natura è previsione, questo è il compito dell'urbanistica, prevedere, vedere avanti quello che accadrà e quindi riuscire ad attrezzare l'azione amministrativa, attrezzare il territorio per dare risposte che bisogna in qualche modo immaginare. Ecco, queste sono le questioni di fondo con le quali ci dobbiamo misurare. A me, per esempio, capita sempre più spesso, è successo anche stamani mattina in un comune, un sindaco mi ha chiesto, guarda, vengono una serie di operatori economici, hanno bisogno di risposte. Non c'è uno che mi ha detto con chiarezza quello che aveva all'orizzonte da qui a 6 mesi. E tutti, sapete cosa mi chiedevano? Una cosa che ormai è diffusa. Dice, mi lasciate aperte più porte possibili. Perché questa è la realtà delle cose. Se noi vogliamo dare risposte in positivo a determinati soggetti, dobbiamo anche essere capaci, diciamo così, di interpretare questa dinamica dei bisogni che è mutata fortemente e che quindi richiede risposte più articolate e meno consuete. Ecco, questo è lo scenario in cui si collocano le scelte strategiche di questo piano, articolate in 13 obiettivi, va bene, ognuno dei quali è stato declinato avendo presente un po' questa esigenza, cioè di dare una risposta al territorio in quella direzione di un riordino dell'esistente, non un grande sviluppo, e questo non è un territorio che ha grandissime necessità infrastrutturali, a differenza anche di realtà vicine, non c'è grandissime problematiche di mobilità, le soluzioni ci sono e sono possibili. In questo territorio, lo dico sapendo spesso quando faccio queste considerazioni di andare contro una tendenza diffusa che è quella a rinchiudere, che ogni comune si rinchiude sostanzialmente nei propri confini. In questo territorio, a mio avviso, ci sarebbe bisogno di una visione di area vasta un po' più consolidata. Noi con questo piano, io lo faccio sempre con questo piano, abbiamo fatto una tavola, che è la tavola delle strategie di livello sovracomunale, in cui non abbiamo preteso di dare indicazioni o lezioni a nessuno. Abbiamo soltanto riassunto quelle che sono le condizioni rispetto al tema della mobilità, dei grandi insediamenti produttivi e commerciali, dei grandi servizi, delle problematiche idrauliche, su quei temi che nessuno dei quali può trovare una soluzione compiuta all'interno di dei confini di un singolo comune, vabbè, che possono però, se messe su un tavolo di una programmazione di area vasta, trovare risposte soddisfacenti che hanno poi ricadute positive su ogni territorio. Misurarsi con queste problematiche non vuol dire sfuggire ai problemi della realtà, vuol dire inquadrarli dentro una strategia più ampia. Tant'è che uno degli obiettivi del piano è proprio quello dichiarati di favorire questi processi. Sottolineo altri due o tre obiettivi fondamentali di questo piano. Una grande attenzione a uno sviluppo turistico che ha quelle caratteristiche di un mix di turismi, balneare che va riqualificato, potenziato, soprattutto in direzione di quell'attenzione oggi sempre crescente e sempre più avvertita di un turismo che abbia un forte connotato ambientale, di attenzione all'ambiente, e quindi che si nutra di previsioni, di infrastrutture, di servizi che guardano ad un uso e una fruizione diffusa dell'ambiente, ma che si unisca anche al turismo d'arte, che è una grande peculiarità di Pietrasanta, una grandissima, una straordinaria risorsa di questa città, di questo pezzo di territorio, a un turismo che guarda anche a una riscoperta delle Apuane, di cui Pietrasanta è il suo territorio comunale e il suo territorio collinare un avamposto. Un turismo poi che sappia dialogare anche con i grandi flussi che interessano tutta la dorsale costiera. Un altro grande tema è il tema della cultura, in cui viene posto con grande chiarezza nel piano l'esigenza di costruire un sistema museale diffuso, attento quindi alle diverse qualità, alle diverse storie della cultura locale, che è una cultura fondata non solo sull'arte, di cui ci sono splendidi esempi, ma anche su un artigianato diffuso, su una conoscenza, su presenze e storie di personaggi importanti che qui sono nati, come a partire da Carducci ovviamente. E l'ultimo, un'attenzione forte al recupero del patrimonio storico, degli insediamenti storici, non solo a Pietrasanta, che ormai è un risultato raggiunto, ma anche perché si sta storicizzando nell'area di Marina, dove il piano pone con grande attenzione, e anche il piano operativo, una questione di riordino diffuso degli spazi pubblici, della realtà soprattutto più vicina al viale a mare, alla fascia costiera, nell'ambito anche e in collegamento con il piano particolareggiato degli arenili, che è l'elemento guida, diciamo, per gli interventi di tutta la fascia costiera. Ecco, ho riassunto con poche parole non tanto il piano, perché non è possibile farlo in 10 minuti, un quarto d'ora, quanto le ragioni di fondo che stanno dietro determinate scelte, determinate indicazioni che il piano strutturale, soprattutto nella sua parte strategica, dà agli altri strumenti urbanistici comunali e più in generale all'azione amministrativa.
Grazie architetto. Ci sono delle domande sull'esposizione dell'architetto Preschi? Nicola, certo. Vai Nicola, dai.
Posso?
Prego, prego.
Io sono più terra terra, io andrei più sullo specifico, visto anche da quello che mi sembra aver capito, rispetto alle prime indicazioni che abbiamo avuto anche in fase di quando c'è stata la copianificazione, no? Si parlava.
Non sento bene.
Si sente meglio? Vabbè. Anch'io oggi, sì. Forse sono semplicemente collegati, se sono in diretta Facebook, ok. Ah, Ah, siamo registrati, scusami, subito. Allora, no, io vorrei fare qualche domanda un po' più, diciamo, precisa e puntuale, se possibile, anche per chiarirci le idee. La prima è se, in maniera anche rapida, non occorre, insomma, se come sono state accolte, uno può anche rispondere, sono state accolte tutte, tutte quelle indicazioni che sono uscite fuori dalla copianificazione, quindi da tutte le varie 2-3 riunioni che ci sono state di copianificazione, e qui si sono state accolte. In particolar modo, ovviamente, mi riferisco per esempio a Cava Ceracela, però in generale a tutto quello che quella relazione finale poi prevedeva. Poi, se si può fare un breve riassunto di quello che prevede in termini di viabilità il nuovo piano strutturale, no? Nuova viabilità, quindi per esempio il percorso scelto per la Pisanica, per il collegamento da Pozzo Donico a Laurelia, la Travezzagna, che prima mi sembra aver già capito che è stata stralciata e quindi sarebbe già una buona indicazione, la Marella, quindi sopra l'area del portone, insomma, se si danno 2 o 3 indicazioni su quelle che sono, se ci sono grossi stravolgimenti relativamente alla viabilità. Si è sempre previsto, se si parla un po' del polo unico scolastico previsto sul Viale Apua, quindi quali scuole dovrebbe in linea strategica andare a unificare, a unire sotto questo dicitura del polo unico previsto, almeno che era previsto inizialmente sulla via davanti, per intenderci, a Macelli, agli ex Macelli. Si è sempre previsto, e se si può quindi parlare anche dell'area ricettiva in via Pisanica, incrocio via Pisanica, via Leolmi, nella zona, insomma, di via Leolmi.
Non c'è mai stata.
Bene, allora almeno si stacciano alcune cose, perché in alcune mappe c'erano inizialmente.
Sì, ma perché era un'indicazione sbagliata di un simbolo.
Ottimo, perfetto, grazie.
Parto dalle copianificazioni, che è la prima domanda. Vediamo se ritrovo l'elenco. Ecco qua.
Ci vede?
Sì, è un po' una fotocopia ridotta. Allora, così rispondo anche subito. Il primo è l'adeguamento di via Pisanica e la realizzazione del bypass del centro abitato. Allora, adeguamento Pisanica ovviamente va avanti, è uno dei progetti portato con copianificazione, viene portato avanti. Chiarisco che l'innesto che avviene a nord dell'adeguamento della Pisanica non avviene in un contesto di area verde, senza nessuna previsione insediativa. Per quanto riguarda invece quello che è l'asse a servizio della zona sud di ricucitura del sistema a sud del capoluogo, va bene, questo è sostanzialmente una ricucitura, un riordino di viabilità esistente, una messa a sistema di viabilità esistente, che si conclude sostanzialmente con l'innesto sull'SS1. L'altra previsione a 2, il prolungamento dell'asse intermedio di scorrimento della Versilia. Dunque, noi su questo riproponiamo una giusta previsione, io la condivido pienamente questa scelta, fino al confine con Camaiore, poi al di sopra rimane un corridoio infrastrutturale nel territorio di Camaiore. perché così è stato richiesto dalla regione, dalla provincia, però abbastanza indeterminato. Questa è una di quelle questioni a cui mi riferivo quando parlavo dell'esigenza di una programmazione di area vasta, perché il tema della mobilità, soprattutto della grande mobilità, è un problema che non si può risolvere comune per comune, lo dico in modo... io credo che in alcune situazioni, purtroppo, trovando meccanismi compensativi, c'è bisogno di un'autorità che decida e che risolva i problemi. Ecco, io la vedo così, insomma. Io ho sempre sperato che questo ruolo potesse essere esercitato dalla provincia o dalla regione, che è la scala forse più idonea a svolgere questo tema. Se non c'erano le condizioni perché i comuni trovassero accordi fra di loro, perché non sempre è facile, perché ci sono condizioni spesso diverse. L'altra previsione è il discorso dell'area del portone, che si consolida in quella potenziamento già previsto in variante di RU dell'area produttiva lì sopra, mentre non ancorché proposto in sede di conferenza, non viene riproposto l'ampliamento delle parti più a nord, in quanto su questo vi è stato ovviamente un parere non positivo della conferenza a procedere in questa direzione. È ovvio che rimane quell'indicazione, qualora emergessero, rimane non nel piano strutturale, qualora emergessero esigenze un domani per questa cosa, è ovvio che quello è l'unico naturale area di sviluppo che può avere una realtà produttiva in questo territorio, insomma, ecco, per condizioni idrauliche, per condizioni ovviamente di servizi sportivi. Gli impianti sportivi su Via Unità d'Italia, che sono stati anche questo oggetto poi di una specifica variante al regolamento urbanistico e al PS, che mi risulta sia giunta a conclusione in questi giorni, vero? Poi la porta nord della Versiliana, dove si conferma con alcune riaggiustamenti precisati in sede di piano operativo una previsione del precedente strumento urbanistico, il discorso della nuova struttura turistico-ricettiva in larga parte di recupero di volumi esistenti del Golf Versilia, l'altra previsione piano attuativo, e l'altro tema fondamentale è la questione poi ripresa all'interno di uno specifico provvedimento della cava Cerragiola, che era quello di una riattivazione esclusivamente su un'area molto limitata e in trincea delle attività produttive legate al riordino di tutto l'ambito della cava. La questione degli interventi sulla mobilità, in parte ne abbiamo parlato qui, poi gli altri sono i grandi interventi, sono sostanzialmente questi. Quella a cui il piano strutturale punta con grande attenzione è soprattutto oltre a un completamento e un miglioramento della viabilità di grande comunicazione, e quindi l'asse intermedio della Versiglia, il collegamento poi con la Pisanica e gli interventi a supporto della zona sud del capoluogo. La cosa su cui in modo molto forte punta il piano è uno sviluppo razionale dell'intermodalità. Che cosa vuol dire? in un territorio in cui è presente una linea ferroviaria forte che può dare anche servizi migliori di quelli che dà lo Stato attuale, il problema soprattutto in relazione anche allo sviluppo turistico, alla frequentazione turistica che ha questo territorio, va bene, il tema fondamentale è quello di collegare il servizio ferroviario alle altre modalità di trasporto, quindi un trasporto pubblico su gomma che sia fortemente interconnesso, e quindi le scelte di andare a riqualificare l'area della stazione, a ricreare una funzionale testata dei servizi di trasporto pubblico locale, un parcheggio di attestamento va in questa direzione, soprattutto se collegata anche a una riqualificazione dei servizi ferroviari, e per un territorio come questo, a forte frequentazione turistica, anche di turismo balneare, turismo ambientale, escursionistico, un forte collegamento con la rete dei percorsi della mobilità lenta, che vuol dire la ciclopista tirrenica che dovrebbe correre lungo il viale a mare, nell'ambito del progetto regionale, ovviamente la via Francigena e tutte le connessioni che ci sono e debbano essere implementate fra il centro storico e la zona, da una parte la zona collinare e dall'altra parte la zona di Marina. L'altro tema fondamentale della mobilità è, ne parlavo ora, lo sviluppo, l'implementazione della rete della mobilità lenta, di cui si dà il quadro attuale, che non è un quadro, guardate, io posso dire, sto facendo studi in diversi comuni, anche costieri, potenzialmente Pietrasanta ha le condizioni per avere una rete della mobilità ciclabile e pedonale di grandissimo livello, perché ha dei punti di partenza molto importanti. Tutto l'asse sul viale Apua è un asse fondamentale, cioè pochissime città che hanno, soprattutto in questo sistema a pendolo della Marina e della città interna, hanno un collegamento ciclo pedonale così efficace come c'è appena. Ha una distanza fra l'altro assolutamente raggiungibile, perché quella... io ho avuto una discussione in un'assemblea pubblica con un rappresentante della FIAB, della Federazione del ciclismo amatoriale, quelle fanno il quale si era risentito perché usavo il termine mobilità lenta. E lui dice: guardi, che se lei usa il termine mobilità lenta, scoraggia l'uso della bicicletta per gli spostamenti di carattere urbano, perché la mobilità lenta non è quella delle biciclette, la mobilità lenta è quella delle macchine quando le strade sono intasate. È in quel momento che la viabilità ciclabile, che la mobilità ciclabile diventa importante e competitiva. Fece un discorso e devo dire, io stasera mi è scappato, ho cominciato a smettere di usare il termine mobilità lenta, che prima mi piaceva moltissimo perché mi faceva venire in mente, dire, finalmente una cosa si può fare in modo lento. No, dice, si fa in modo veloce perché diventa l'unica possibilità per spostarsi in alcune realtà. Ecco, Pietrasanta da questo punto di vista, la Versilia Angene, tutta questa fascia alle condizioni e le potenzialità per sviluppare una rete di mobilità molto forte in questa direzione. L'ultimo punto mi pare, perché la questione in via Pisanica credo aver già risposto, il polo scolastico di Viabbia è una previsione del piano, anche del piano operativo, sta dentro una logica, che è una logica che trova poi rappresentazione anche dentro all'interno del delle indicazioni, delle strategie del piano a livello comunale, trova in una logica di potenziamento di una serie di poli scolastici, di creazione e potenziamento di una serie di poli scolastici a Strettoia con una nuova, la costruzione di una nuova sede scolastica, a Marina idem con il potenziamento di alcune strutture, a Pietrasanta con la razionalizzazione attraverso la realizzazione anche di questa struttura del sistema delle reti. Voi avete evidente, è una tradizione, si è consolidata, cioè è un lavoro importante, frutto di investimenti compiuti anche moltissimi anni fa. Comunque avete un sistema di attrezzature scolastiche che a mio avviso è veramente di buon livello, ecco. Questo mi sembra una risorsa importante in un momento in cui, non sapete, si parla tanto di questo tema, cioè, è ritornato finalmente un'attenzione sulla qualità dell'insegnamento, sugli investimenti per l'insegnamento, a partire dalle sedi. Ecco, io credo che ci siano delle condizioni di partenza a Pietrasanta molto buone, in più rafforzate anche dalla presenza di istituti secondari, insomma, non è una specializzata, che è una peculiarità forte.
Grazie architetto. Vai Lorenzo.
Una domanda molto semplice. Allora, naturalmente ha parlato di tutte quelle che sono le peculiarità di questo territorio, che comunque è frammentario, però nell'insieme risulta abbastanza omogeneo, no? Però ancora non mi è chiaro perché, e se mi può spiegare perché, anche in previsione del piano operativo, comunque che cosa vorrebbe agevolare comunque, l'utilizzo di sole tre UTOE, di sole tre unità. Perché sì, è stato utilizzate, cioè si prevede di utilizzare solo tre UTOE?
Dunque, le confesso che questa è una questione su cui si discute molto fra colleghi urbanisti. Dico, io ho un'opinione mia consolidata dai tempi in cui uscì la prima legge di riforma regionale, che è la legge 5 del 95, poi modificata la legge 1 e la legge 65. Io ho sempre fatto poche UTOE, le spiego perché. Perché, a differenza di altri colleghi che interpretavano le UTOE come il riconoscimento dell'identità di parti di città, fino ad arrivare alla scala dei quartieri, cioè una realtà urbana unitaria come quella di Pietrasanta, la scomponevano in più quartieri. Va bene, dicendo ognuno è... Il termine UTOE è un termine equivoco, diciamocela tutta. Unità territoriali, elementari, organiche, dove elementari e organiche fa pensare a due termini contrapposti, quasi dialettici. Va bene. Elementare nel senso, elementare fa pensare a piccola, organica fa pensare a una dimensione, diciamo, che ha una sua organicità e quindi è grande. Io ho sempre dato peso all'elemento di organicità. In questo senso, per me l'UTOE è l'individuazione di ambiti di gravitazionali della popolazione per i servizi, perché a che cosa serve l'UTOE? L'UTOE serve a due cose fondamentali. Uno, a dimensionare gli insediamenti, va bene. Due, a dimensionare i servizi necessari per gli insediamenti. Allora, se questo è, va bene, io che cosa debbo fare? Io debbo costruire in qualche modo le ragioni per cui un territorio ha una sua organicità e una sua unità. Allora, partiamo, Strettoia ha una sua unitarietà e elementarietà nel fatto che è un corpo, è un esclave, è un corpo separato, quindi non ha nessun collegamento con il resto del territorio comunale, quindi non può che essere, fosse grande o piccino, un esclave ha comunque una sua unità. Nell'altro caso, ecco, io trovo che il legame che c'è fra il capoluogo, Pietrasanta, e Marina è un legame molto forte, non è il legame che c'è fra Camaiore e Lido di Camaiore. C'è un rapporto diverso, la distanza crea un rapporto diverso. Cioè, qui c'è un'organicità di interscambio, cioè i servizi sono prevalenti, se uno guarda la mappa dei servizi, fare il quadro conoscitivo, individuare i servizi, i servizi fondamentali di questo comune sono nel capoluogo. Ci sono i servizi, diciamo così, di scuole basi, primarie, a Marina e così, ma per le cose fondamentali, cioè al di fuori di quelle ordinarie, si va nel capoluogo. Allora c'è un legame, e lo stesso piano paesaggistico regionale, quando dà una lettura degli insediamenti della costa, costruisce il cosiddetto sistema dei pendoli, cioè mette in relazione le città interne con le città costiere. Va bene, Carrara con Marina di Carrara, Massa con Marina di Massa, Pietrasanta con Marina di Pietrasanta, Camaiore con Marina di Camaiore. Cioè, e li mette in connessione, quindi è lo stesso piano paesaggistico regionale che suggerisce questo legame, che nel caso di Pietrasanta è molto più forte di quello che c'è a Carrara fra Marina e la città interna, molto più forte di quello che c'è a Massa fra Marina e Massa, e molto più forte di quello che c'è più vicino e analogo Camaiore con Lido di Camaiore, ecco. Qui sta la ragione di aver messo insieme queste due cose. Devo dire che col mio collega Massetani ne abbiamo discusso a lungo, Lui aveva una visione un po' più articolata, però alla fine abbiamo concordato che ci sembrava più ragionevole, alla luce di quello che ci chiede il piano paesaggistico, che ci chiede di motivare con ragioni statutarie il numero e la dimensione delle UTOE, facendo un riferimento sulle ragioni statutarie, che per noi sono soprattutto quelle relative agli insediamenti, ci è sembrato giusto fare così.
Grazie, architetto.
Lasciare isolato la collina.
E a questo punto...
Aspetta un secondo.
Ok.
Laura, mi puoi allargare su Bugneta, per favore? Su Bugneta. Strategie, sì. Di tre, allora, mi riferisco, faccio la domanda a Paolo Bici, giusto per capirci.
È un simbolo che
no,
è lì...
Fammi fare la domanda.
Sì, sì, ma ho già capito quello che volevi dire. Quindi.
Bravo, ma leggi il pensiero...
lo so, sono avanti.
Forse il cranio spesso è difficile. No, la mia domanda è più semplice... Affondato.
Non è una previsione di piano operativo. Nel senso, questa non ha, è una cosa che rimane soltanto nel piano strutturale come un'indicazione. È praticamente in un ragionamento, chiarisco subito, padre di quella previsione lì sono io, me ne assumo pienamente la responsabilità.
La domanda infatti Rita nel territorio agricolo.
Sì, sì, no, chiarivo, nel senso che in una strategia di diversificazione dell'offerta turistica e anche ricettiva turistica, che a mio avviso dovrebbe premiare anche il turismo e la ricettività che ha una forte caratterizzazione ambientale, come può essere l'agriturismo, cose di questo tipo, D3, va bene, è una ipotesi che rimane soltanto ipotesi, confinata per ora nel piano strutturale, perché non è stata inserita nel primo piano operativo. Potrà essere inserita in una o in una variante o nel nuovo, nel secondo piano operativo, di avere un plafond di dimensionamento per strutture a carattere ricettivo di tipo rurale, fondate sul riuso del patrimonio edilizio esistente. Ecco, questa è la ratio, cioè, di quella previsione. No, vabbè, è lì perché...
Poteva essere anche posizionato anche sulla spiaggia.
Non è che lì ci viene costruito qualche cosa. Guardate, il piano strutturale non va guardato pensando che quello che si rappresenta ha un carattere conformativo. A maggior ragione i simboli della copianificazione che c'è scritto. Poteva essere un chilometro a nord e un chilometro a sud. È di 3 perché casca lì più o meno il centro della pianura, ecco.
Quindi diciamo...
Non c'entra nulla quella localizzazione lì. Non è che lì ci nasce un albergo o una struttura ricettiva o altre cose. Ecco. Può essere più in giù... E poi comunque è legata al riuso dell'esistente. Quindi può essere spalma... L'idea di fondo era quella, un domani, se dovesse essere percorsa questa strada, io la strada che avevo suggerito era quella di dire, di fare una specie di bando, guardate, c'è la potenzialità per fare 1000 metri, 2000, 3000 metri di recupero a fini turistico-abitativi. Presentate istanze e valuteremo le proposte sulla base di criteri che verranno dati, magari chi fa un insediamento più qualificato e così via, va data una graduatoria. Io credo che quella previsione lì va gestita in questi modi, però non è oggi sul tappeto, sul tavolo, via, delle previsioni spendibili. No, c'è una logica, ha detto intanto puntiamo ad altre cose perché c'è proprio una volontà di riqualificare l'esistente.
Infatti siamo d'accordo, no? Se era capito male, perché in teoria con questa ratio qui, diciamo, tutto il territorio dovrebbe essere coperto dal fatto che in uno sviluppo futuro ci deve essere una riqualificazione, eccetera. Quindi vedendo solo puntato lì, in mezzo alla campagna, cioè, aveva un attimo ristabilizzato di dire perché magari qui e non sulla collina, anche sulla collina ci dovrebbe essere, che in un futuro deve... Siamo in fase di domande.
Ma nella relazione è spiegato? Viene spiegato questo nel corpo degli elaborati, della relazione? Cioè che il D3 sta così in generale...
Ringrazio l'architetto e a questo punto metterei, prima di passare agli argomenti successivi, metterei in votazione oggi il piano strutturale. E quindi parto con l'appello, faccio il senso in anteorario, quindi Lorenzo Borzonasca. Sì.
Fa nemmeno una dichiarazione, si vota e basta.
Sì, siamo in sede di commissione, poi dopo.
Contrario.
Nicola Conti?
Allora, il mio voto sarà contrario, però lo voglio anche giustificare perché sennò sembra...
Vai.
Almeno 30 parole. Al di là delle tavole presentate stasera, e mi riferisco ovviamente a quelle legate alla pericolosità idraulica, alla geologia, che mi sembrano, come abbiamo avuto anche modo di dire, particolarmente fatte bene e finalmente anche esplicative per alcuni aspetti. Di contro, e parto proprio da queste tavole, è evidente che non è stato preso in considerazione almeno al 100% per quanto riguarda la stesura del piano operativo. Cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che vedendole velocemente in questi giorni, comunque sono state date le tavole in cui si individua un rischio idraulico P3 dal colore nell'area lungo via Leopardi e poi noi ci si fa un'area di atterraggio per nuove edificazioni, quindi a dimostrazione quello che abbiamo anche avuto modo di dire in questi giorni all'ultima commissione urbanistica, che è un'area sbagliata, quindi è inutile anche fare le tavole, fare grandi studi, se poi comunque sia di tutto il territorio che abbiamo si va a consumare suolo vergine in aree che le tavole, che gli studi, che i deflussi dimostrano che rappresentano un sistema naturale di laminazione delle acque in caso di eventi, con un tempo di ritorno variabile, perché quella era una tavola a 200 anni, ma sicuramente anche per eventi minori, essendo quella su una pericolosità P3. Siamo contrari a questo piano strutturale anche, e ora invece parto un po' dall'inizio, dai presupposti che sono stati presentati agli inizi delle prime commissioni, cioè stasera è stato detto, secondo me giustamente, che siamo in una condizione di bassa crescita demografica e via nell'ambito della discussione. Poi invece nelle prime commissioni ci è stato presentato un'ipotesi di crescita demografica del 10%, mi sembra comunque sia quindi un valore molto consistente che è contrario a tutte quelle che sono le tendenze dei paesi occidentali, Italia, Toscana, Pietrasanta compresa. Siamo in un trend, e questo lo dice Istat, non lo dico certo io, negativo in termini di crescita, noi ipotizziamo un più 10, mi sembra nei prossimi 10 o 15 anni, ora non mi ricordo, il che vuol dire che prima o poi saremo addirittura un più 20 per recuperare il gap negativo in cui siamo in questa fase. E questo è un presupposto che poi giustifica alcune previsioni sia del piano strutturale ma ancor più del piano operativo di 40.000 metri quadri in più di nuove edificazioni residenziali, eccetera, eccetera. E poi quello avremo modo di parlare col piano operativo. Quindi, secondo noi, nonostante fosse stata anche richiesta e se ne è parlato, mi ricordo, nelle prime commissioni, questa è un'ipotesi di partenza del tutto fuori luogo e sbagliata. È sbagliato anche, e cerco di fare una parabola per poi comunque arrivare allo stesso all'unico obiettivo, è sbagliato anche la suddivisione, secondo noi ovviamente, di un'unica UTOE. Anche in discussione, un'unica UTOE, mi riferisco al centro campagna marina di Pietrasanta. Anche durante la discussione del piano operativo, in più occasioni è stato detto che c'è l'obiettivo, il tentativo, non dico che sia giusto o sbagliato, ma uno è quasi più una cosa politica, quindi uno può essere d'accordo o non d'accordo, di andare a chiudere dei vuoti, forse è la parola urbanisticamente sbagliata, però non sono un urbanista e quindi mi perdonerete. Di andare a chiudere dei vuoti, a unire, a volte è stato detto unire il centro con la marina, ecco, secondo me questo è proprio un concetto sbagliato, perché noi abbiamo una identità chiara, che è quella della Bugneta, della zona della Pisanica, della campagna pietrasantina, che in certe maniere con giuste previsioni di sviluppo e di recupero del patrimonio edilizio esistente, ma è una condizione che dovrebbe essere preservata, è una caratteristica identitaria di Pietrasanta. E questo piano, almeno per quanto possiamo leggere poi nei numeri del piano operativo, e quindi alla base c'è il piano strutturale, va contro a questo concetto. Ci sono alcune scelte strategiche poco condivisibili o comunque sia che non vengono spiegate. Io ho fatto prima accenno a individuare un polo unico scolastico anche per l'area probabilmente centro. Ho chiesto quali sono le scuole, ovviamente non è che mi può rispondere il tecnico, questa è una scelta più politica, quali sono le scuole che andranno a chiudere, perché è anche giusto dirlo, no? La nostra previsione nel futuro, nei prossimi 15 anni, il nostro disegno della città è quella di chiudere il Pollino. Allora sarebbe bello instaurare una conversazione con la città dove si dice: guardate, se ci si fa, se si trovano i fondi, se si farà questa cosa, si chiude il Pollino, magari ci si farà questo, quest'altro e così via. Invece si vedono, cioè siamo costretti a allargare e a chiedere spiegazioni perché ci vengono presentate queste tavole in questa forma, a volte anche difficile interpretazione. Infatti la seconda domanda, però è stata spiegata bene, era se quel D3 era sul tetto della Casa Rossa vicina oppure no, e invece abbiamo capito che è una cosa un po' generica. Tutte queste considerazioni, si potrebbe andare avanti ancora, il golf, poi insomma, a mio modo d'avviso è una zona così delicata come il lago di Porta, così importante dal punto di vista naturalistico, di rischio idraulico, siamo in un'ansa artificiale del fiume, perché non scordiamoci che dalla rotta un po' il fiume è stato deviato nel corso degli anni, 9.000 metri quadri di previsioni in più, di edificazione, insomma, non mi sembra una grande cosa, però... Tutto questo non vuol dire che, probabilmente poi il sindaco dirà questo, no, conoscendoci ormai da un po', che siamo contro lo sviluppo, contro il lavoro, contro. No, non è vero. E lo ripeto, vedo già che ci siamo, no? Io e lui siamo in linea, ma io gli ho detto, io e lui ci capiamo moltissimo, siamo migliori amici, io questo lo ridico anche stasera. No, il concetto qual è? Non è vero, questo lo dimostra l'immenso lavoro che tecnici, aziende e tutto l'indotto dell'edilizia sta facendo in questi giorni con alcuni intelligenti provvedimenti presi a livello governativo, a dimostrazione che non occorre consumare suolo, mi riferisco per esempio al 110% e a tutto quello che questo mondo comporta, non occorre andare lì a consumare suolo, a edificare in via Leopardi piuttosto che, a me garba via Leopardi perché è un terreno demaniale, quindi non vado a toccare le cose private degli altri. Non occorre. La dimostrazione è che alcuni tipi di interventi intelligenti, come potrebbe essere questo di te, per come è stato spiegato, no? C'è magari un casolare abbandonato e ce n'è di bellissimi in quella zona, che uno ci vuol fare, non lo so, io ho detto, Lucia mi diceva di no, un bed and breakfast, non, ho capito che non dovrebbe essere quella la taglia. Ok, quindi per esempio non ci vedo niente di male se si viene a recuperare, si va incontro a chi vuole investire in questo senso e a recuperare il patrimonio. Però ovviamente il voto del piano strutturale, tant'è che voi lo presentate insieme al piano operativo, non può prescindere dalla visione generale che ormai ci siamo fatti di questi strumenti. Io ho voluto dirvi, ce ne sarebbero tanti, no? Alcuni punti che ci trovano contrari in linea strategica. Sul piano operativo poi sarà ancora più uno stilicidio di cose, però ora si parla del piano strutturale. Quindi non è che c'è un voto nostro contrario al singolo intervento, alla singola tavola, al singolo lavoro che è immenso che avete fatto, dal punto di vista tecnico, appunto che siano professionisti esterni o che siano ovviamente gli uffici comunali, perché immagino siano stati mesi insomma, un parto per la difficoltà che è. È un voto contrario a tante scelte strategiche, politiche fatte, che sono poi, penso, gli input che vi sono stati dati, almeno alla parte più urbanistica, della futura visione della città. Ecco. Quindi sarà un voto contrario, insomma, per farla un po' breve.
Grazie. L'unica cosa, ora non c'è tempo, però su Via Leopardi forse il dottor Gabrielli, oppure te non hai visto bene la tavola del dottor Gabrielli, ma... Non è come stavi annunciando te. Il secondo aspetto, tiri fuori dei numeri che se li andiamo a confrontare con il vecchio RU forse siamo al di sotto, perché te parli di 40.000 metri quadrati quando prima c'erano delle unità immobiliari che se mediamente gli interventi prevedevano unità da 140 metri quadrati di sul, erano previsti, se non mi sbaglio, quasi 500 unità immobiliari, si fa presto a fare un conto di quanto il RU precedente metteva sul piatto. Vabbè, ti faccio un confronto. Te mi parli di consumo di suolo e quando io ti faccio un paragone con il passato, una buona parte di quello che era nel passato abbiamo cercato di rivederlo e magari anche cercato di migliorare. No, ho capito, io ti sto dicendo alcune zone che sono state pianificate provengono da un vecchio RU, che il vecchio RU purtroppo non ha potuto portare avanti perché magari c'erano delle difficoltà, c'erano dei numeri insostenibili per chi doveva intervenire, per 5 anni, 6, 7, oggi siamo a 6 anni, hanno pagato anche un'imposta, purtroppo per loro. Quindi magari in alcune zone abbiamo anche cercato di andare incontro a questa situazione. Comunque poi voglio passare la parola al sindaco, poi successivamente perché volevo finire di fare la votazione.
Ho fatto fare l'intervento dicendo di votare basta, che in sede di commissione non importa, e ora si fa le discussioni.
No, Nicola ha fatto l'intervento e vabbè, se lo vuoi fare anche te, Lorenzo, in fondo quando è finita la votazione ti faccio fare l'intervento. Ormai chiudo la votazione e poi ti faccio fare l'intervento, non c'è nessun tipo di problema. Marchetti Gabriele?
Favorevole.
Vannucci Giacomo?
Favorevole.
Il sottoscritto favorevole. Fai pure l'intervento, Lorenzo.
Grazie. Grazie Presidente. Allora, no, veramente, credo che questo, sicuramente un lavoro come questo si merita i complimenti, perché è un lavoro lunghissimo, a me mi appassiona molto, soprattutto l'urbanistica in generale, poi soprattutto quando riguarda la mia città a maggior ragione mi interessa ancora di più. E ha detto delle cose molto, molto interessanti l'architetto Breschi, soprattutto quando parlava di come era Pietrasanta 1000 anni fa. Sicuramente era un territorio stupendo, data tutta la diversità che c'era, no? Dal monte al mare, fiumi, anche la palude c'era, che poi è stata bonificata. E lui ha detto che l'antropomorfizzazione non ha creato delle cicatrici che almeno ha creato delle cicatrici che possono essere sanabili, e su questo sono in parte d'accordo. Io credo che oramai, andando ad esaminare alcune porzioni del nostro territorio, purtroppo non sono più sanabili, possono essere tamponate con delle chiusure. Penso a Cava Ceragiola, che nel momento in cui verrà bonificata verrà chiusa, e dal punto di vista della percezione visiva sicuramente non si potrà riuscire a ritornare a come era a livello precedente, ma sicuramente verrà tutto nascosto sotto il tappeto. Quindi sotto questo punto di vista qui, soprattutto in un mondo di oggi, nel 2021, è fondamentale andare a pensare delle strategie in maniera tale che quelle cose non avvengano più, e qualsiasi intervento umano sul territorio debbano essere degli interventi che non siano definitivi ma più temporanei possibili e con minore utilizzo di suolo. Quindi partendo dal fatto che il lavoro è difficile votare anche un lavoro di quadro conoscitivo, perché è un lavoro oggettivo, è un lavoro di analisi, e ritengo che sia stato fatto molto bene, molto particolareggiato, dal punto di vista delle strategie invece credo che comunque la spinta politica abbia determinato un andamento delle strategie che non trova sicuramente non mi trova d'accordo proprio dal punto di vista politico, perché se dal punto di vista dell'analisi e delle strategie si parla di sviluppo, cercare di riqualificare eccetera le zone, e poi gli esempi che vengono portati sono degli esempi che utilizzano del suolo vergine, nel senso, come diceva prima Nicola, il golf, la zona delle Pioppete, Cava Ceragiola, si va contro a quello che si diceva prima, cioè quello di non attuare delle strategie che portino comunque dei cambiamenti definitivi sul territorio. E poi un'altra cosa, questa cosa dell'UTOE, ecco, purtroppo su questa cosa non sono molto favorevole, perché, come ha detto bene prima, l'UTOE definisce quelli che sono l'andamento, il dimensionamento degli insediamenti e delle funzioni. Io credo che, partendo anche da un'idea di come si sta cercando di andare oggi, una mobilità lenta, ma più che lenta, sostenibile, si sta cercando di creare dei piccoli centri, non cercare di accentrare tutto verso un unico centro grande, ma di creare dei piccoli centri, piccoli nuclei urbani con delle funzioni al massimo di un quarto d'ora di distanza per permettere a tutte le persone di usufruire dei beni di prima necessità senza per forza andare a prendere la macchina o spostarsi e creare comunque inquinamento, eccetera. Marina ha bisogno di questa cosa qui, andando a creare un'unica unità, un'unica autoe che comprende Marina e il centro, automaticamente, secondo me, si andrà sempre più a creare una centralità unica, lasciando Marina indietro. Se invece venivano create due utoe, l'utoe di Marina poteva essere potenziata per cercare di equilibrare questi due centri. Ecco, questa la mia è proprio un'analisi dal punto di vista urbanistico, e non la trovo d'accordo, però tra le cose, ricapitolando, secondo me non è dal punto di vista delle strategie, poi non si possono, cioè non combaciano bene con quelle che poi vengono attuate. Quindi il mio voto è contrario.
Grazie Lorenzo. A questo punto saluto l'architetto Greschi che ha un appuntamento in un altro comune. Grazie Riccardo. Nelle varie eventuali avevamo due argomenti. Il primo è per quanto riguarda la variante urbanistica adottata con delibera consiliare numero 40 del 13 agosto 2021 praticamente l'Unicop Tirreno e la società Ambra avevano chiesto questo tipo di variante. Passo la parola all'architetto Flosi che a seguito della scadenza del periodo di osservazioni ci vuol dire due cose. Architetto, prego.
Allora, a seguito dell'adozione della variante che ha citato il consigliere, a seguito che è stata adottata con delibera numero 40 del 13 agosto 2021, non sono state presentate osservazioni, per cui riteniamo di, a seguito delle non osservazioni, riportarle in consiglio comunale nel prossimo consiglio, e quindi ne diamo atto in commissione urbanistica, finalizzata poi alla delibera di approvazione nel prossimo consiglio comunale.
Grazie architetto. Quindi metto in votazione anche questo aspetto. Comincio sempre in senso orario.
La variante al regolamento urbanistico e contestuale variante al piano strutturale che è stata anticipatrice del PS e del PO per le due grandi strutture di vendita, che è stata adottata con la delibera consigliare numero 40 del 13 agosto del 2021, non ha avuto osservazioni nei termini, e quindi riteniamo di portarla in consiglio comunale nel prossimo consiglio comunale, e ora diamo atto che, non essendo state presentate osservazioni, la riproponiamo come è stata adottata.
Grazie architetto. E quindi a questo punto metto in votazione quello che ha appena illustrato l'architetto Flosi. Borzonasca?
Astenuto.
Conti?
Astenuto.
Marchetti?
Favorevole.
Vannucci? Bici? Favorevole. Poi nelle varie eventuali abbiamo qua l'assessore Marcucci che ci esporrà un piano praticamente la provincia di Lucca con delibera numero 20 del 23/5/2017 ha dato l'atto di indirizzo a un piano urbano per la mobilità sostenibile, e quindi in commissione oggi ne prendiamo atto, e quindi prego l'assessore Marcucci di esporci.
Buonasera a tutti, buonasera al consigliere, buonasera ai nostri tecnici dell'ufficio. Sì, come annunciato da Paolo, E colgo anche l'occasione di spiegare il motivo perché lo illustro io a questo punto, per due motivi mi verrebbe da dire: uno, perché all'interno, comunque in seno all'assessorato ai lavori pubblici, è riconducibile anche quello alla mobilità e quindi per questo motivo, e poi in secondo luogo, per il mio passato anche da poco tempo da consigliere provinciale, quindi ho fatto anche un po' da trade union con la provincia di Lucca, che si è proposta, ha proposto al comune di Pietrasanta di aderire al PUMS. Il PUMS che cos'è? Il piano urbano della mobilità sostenibile. Credo che Nicola e Lorenzo lo conoscano bene, perché anche era parte di un emendamento che è stato presentato poco tempo fa, quindi non credo che ci sia molto bisogno di dilungarsi in varie spiegazioni. Dico solo che chiaramente, come è emerso anche prima dall'illustrazione dell'architetto Breschi, quando c'è una concertazione intercomunale sicuramente certe opere pubbliche sicuramente possono raggiungere un obiettivo migliore, e mi riferisco, ed è citato anche espressamente nel PUMS, il potenziamento dell'itinerario tirrenico e il completamento dell'asse intermedio di scorrimento. Di cosa si parla con asse intermedio di scorrimento? Il completamento della Via Unità d'Italia, che finisce perché il comune di Camaiore di fatto non ha questo collegamento che abbiamo noi, che arriva fino a Vittoria Puana. Quindi, chiaramente, con una chiave sovracomunale, la provincia di Lucca si fa carico, insomma, anche in termini di progettazione e di raccordare un po' tutti i comuni della Versilia in questi termini. Allora, mi sono anche appuntato delle strategie, degli obiettivi strategici che a livello europeo il PUMS richiama, quindi se volete ve le annuncio. Quindi le linee guida europee indicano di perseguire questi punti: migliorare l'accessibilità, accrescere la qualità della vita e l'attrattività dell'ambiente urbano, migliorare la sicurezza stradale e la salute pubblica, ridurre inquinamento atmosferico ed acustico, fattibilità economica, equità sociale e qualità ambientale. Che poi chiaramente questi punti, questi obiettivi si devono tradurre di concerto in un miglioramento della qualità della vita, chiaramente, in creare benefici economici e ridurre i costi, contribuire al miglioramento della salute e dell'ambiente, migliorare l'accessibilità e la fluidificazione della mobilità, sfruttare la sinergia di più istituzioni, e qui richiamo quello che ho detto prima, per una pianificazione collaborativa e una nuova cultura della mobilità. Non credo che ci sia bisogno di stare a enunciare più di tanto, perché credo che, facendo parte anche di un vostro emendamento, credo che ci troveremo tutti d'accordo su questo punto, quindi, anzi, vi ringrazio anche perché l'avevate presentato come emendamento, perché comunque mi sembrerebbe ipocrito non riconoscerlo. Quindi io, Presidente, mi fermerei qua, ecco, se ci sono altri interventi, poi sono qui a disposizione.
Ok, grazie. Vai.
Una domanda velocissima. Il PUMS della Versilia era fermo, era marzo, mi ricordo, me ne occupai a marzo, era fermo perché mancava Pietrasanta e Massarosa. Ora, noi ci stiamo arrivando. Massarosa, sai mica se che punto è, se l'ha presentato, se che punto sono, insomma?
Non lo so, nel senso che io come referente in provincia c'è sempre stato Jacopo Menchetti, consigliere comunale di Camaiore, che più volte comunque, ma Matteo, ora che sei assessore, insomma, portalo avanti, insomma, e giustamente io condivido, non solo perché condivido anche comunque molti punti, poi alcuni sono anche un po' troppo utopici, e questo lo dico fuori dai denti, però chiaramente nel metodo mi sembra, e negli obiettivi sono chiaramente ci trovano a favore. Però Massarosa non so adesso, anche col cambio di amministrazione, cosa abbia in mente, però sicuramente mi posso anche informare anche con lo stesso Jacopo, che sentirò sicuramente.
Sarà oggetto di consiglio comunale. Grazie assessore. Vai Lorenzo.
Mi sono perso perché mi sono assentato un attimo. Ha dei costi sul bilancio comunale? No, lo studi, tutto.
A questo punto metterei in votazione anche questo fatto di aderire a questo piano. Borgionasca?
Favorevole.
Conti?
Favorevole.
Marchetti?
Favorevole.
Vannucci?
Favorevole.
Il sottoscritto Bici? Favorevole. E... quasi. A questo punto, alle ore 17:57, dichiaro conclusi i lavori della Commissione urbanistica. Grazie a tutti per la partecipazione.